Ciao a tutti e a tutti ed eccoci con un nuovo podcast di Periferica. Siamo sempre Chiara e Federico e oggi torniamo a intervistare un editore, ma in realtà una personalità del panorama editoriale romano che definire solo editore sarebbe un po' riduttivo.
Allora, siamo al telefono con Roberto Iacobelli, tipografo e editore. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Intanto grazie mille per essere al telefono con noi e per parlare di libri.
Grazie a voi.
La prima domanda che vorremmo farti è appunto qual è la storia di Iacobelli Editore?
Allora, credo che debba essere sintetico perché la storia per una serie di motivi purtroppo per fortuna è molto variegata e lunga, però diciamo cominciamo dalle origini. Il centro stampa, la tipografia in quanto tale, intesa come tale, è stata fondata da mio nonno, dal padre di mio padre,
okay.
Ed era situata in zona Trastevere, praticamente a via della Lungara, e vicino alla vecchia tipografia dei Lincei, dove c'era la tipografia del Senato, mm-hmm. Era un posto storico per l'arte tipografica. Io personalmente ho cominciato praticamente da subito a stare in tipografia e a vivere le vicissitudini della storia della tipografia e di conseguenza della casa editrice, perché avendo sia mio padre che mia madre che di fatto stavano tutto il giorno in tipografia a seguire l'azienda, io l'ho vissuta fin da bambino, fin da ragazzo, i compiti li andavo a fare in tipografia, l'ho vissuta praticamente da che mi ricordo io da sempre, insomma, perciò sono cresciuto letteralmente in tipografia. Naturalmente bisogna considerare un fatto che la tipografia una volta era il ricettacolo di tutte le idee che dovevano essere poi dopo trasportate a stampa. Mi spiego meglio, nel senso che la tipografia era frequentata dagli autori, dagli editori, dai disegnatori, perché veniva fatto tutto in tipografia, contrariamente adesso che certo. Con i moderni mezzi è frammentato, uno passa, ecco, l'autore addirittura si può scrivere sul computer senza ridigitarlo e addirittura impaginarselo il volume, invece una volta era tutto filtrato dalla tipografia. Questo ha portato il fatto che naturalmente tutti i personaggi della cultura frequentavano le tipografie e di conseguenza la casa editrice nasce da quello. Una volta creato un know-how di conoscenze, di persone che frequentavano la tipografia e conoscevano mio padre, conoscevano il posto, così man mano abbiamo cominciato a tirar fuori anche dei prodotti editoriali. La prima esperienza personale come casa editrice proprio personale, mio padre ne aveva fatto altro, la mia esperienza personale è stata con un'idea fatta insieme ad alcuni amici giornalisti dell'ex Giornale d'Italia, e che ci venne l'idea di sfruttare la possibilità di avere una tipografia a disposizione ed avere una serie di persone della cultura specializzate in ognuno del settore, cioè un esperto di vaticanismo, un esperto di cronaca, un esperto di sport, erano i giornalisti appunto che rodavano quelle cose del Giornale d'Italia, per tirare fuori quello che io credo sia uno dei primissimi esempi di Sambuc, perché tirammo fuori quest'idea di come accade qualcosa di particolare, siccome noi, i nostri soci erano tutti esperti, ognuno in particolare di un settore, e come accadeva una cosa, naturalmente loro avevano il loro database, tutte le informazioni per poter uscire rapidamente con un volumento attinente a quel problema. E difatti il primo libro fu L'Ungarone anno zero sul disastro del Vajont, fatto insieme a Felice Borsato, che era il caporedattore all'epoca della cronaca del Giornale d'Italia, mm-hmm. Che andò appunto all'Ungarone con le foto e tutto. Quando tornò, tirammo fuori dopo un paio di giorni appunto questo libretto da distribuire in edicola. E avevo 18 anni all'epoca, e la prima esperienza personale appunto, la casa editrice si chiamava La Cronistoria proprio perché era cronaca e storia, insomma, è andata avanti con qualche titolo, poi ripeto, le vicissitudini dell'editoria purtroppo poi portano da tre strade, insomma. Ma il maggior influsso l'ha avuto quando è cresciuto mio fratello più piccolo, Luigi Gino Jacobelli, e avendo uno spirito molto meno, diciamo, borghese di me, anche se cerco nel mio piccolo anch'io di affrontare i problemi con un po' più di leggerezza, ma lui naturalmente ha vissuto molto più di me il periodo del grosso fermento culturale, vado dal 68, da tutto quel momento, e da lì sono nate un po' di idee insieme a tutta una serie di personaggi che sempre, per il motivo che dicevo prima, frequentavano la tipografia e la casa editrice, e ci inventammo un oggetto che all'epoca ebbe un successo considerevole. Era un prodotto che si chiamava La Tovaglia. L'idea ci venne perché frequentando le varie pizzerie e osterie di Trastevere, e credo anche oggi, però una volta gli ossi mettevano sul tavolo un foglio di carta bianca e gli avventori, avevamo notato che gli avventori, mentre aspettavano che gli portava il vino, la pizza, così, si divertivano a scarabocchiare su questo foglio di carta. Allora tirammo fuori proprio una tovaglia che era un foglio di carta appunto grande come una tovaglia, 70%, stampato, dove c'erano sopra una serie di cose, ma tutte molto goliardiche e divertenti, da dei cruciverba demenziali a dei rebus a dei test, e ci divertimmo moltissimo a fare un prodotto del genere. E il prodotto ebbe un successo discreto. L'unico problema è che naturalmente il business non c'era, perché gli ospiti ci davano qualche cosa, però non coprivano mai le numerose spese della realizzazione del prodotto, e perciò dopo un po' vendemmo appunto il marchio a qualcuno che poi dopo lo abbandonò uguale. Però quella fu la cucina di parecchi personaggi che poi hanno rappresentato nella cultura, persone importanti della cultura che hanno scritto lì. Mi viene in mente Pino Sabbioli, Gabriella Ferri pure ci scrisse sopra qualcosa, insomma tutto un mondo di personaggi che per divertimento scrivevano qualcosa appunto su questo foglio, così, che era molto strano. E sull'ala di questa cosa, conoscendo i locali così, tiriamo fuori l'agenda della notte, che era un'agenda in cui erano elencate soltanto le ore della notte. Difatti lo slogan era l'agenda che comincia dove le altre finiscono. E anche quella, l'idea era di mettere sotto ogni giorno un locale aperto di notte a Roma, che poteva essere un locale notturno, ristorante, anche dove lavare il cane. Ci sono dei locali a Roma, nessuno lo sa, ma che si va a lavare il cane di notte. E mettiamo tutte queste notizie così. Anche da, era una bella idea, però anche lì il lavoro era talmente improbo in rapporto alle vendite, che dopo ne abbiamo fatto la prima edizione 3-4 anni e poi l'abbiamo lasciata perdere. Da lì sono state poi tutta una serie di iniziative diverse, sempre nel campo editoriale, con anche in società con vari personaggi, fino all'ultimo marchio che è Jacobelli Editore, che ormai sono praticamente 20 anni, insomma, che sta sul mercato, insomma, ecco. Questo rapidamente, ho fatto un po' l'escurso.
Davvero sintetico comunque, per tutti gli anni che c'hanno da ripercorrere.
Esatto.
Ne parlavamo già di questo periodo in cui Roma ha avuto un certo fermento culturale legato ai libri, dal quale poi sono nate tantissime realtà editoriali che sono durate molto tempo e che tuttora esistono. Queste realtà editoriali hanno incrociato la vostra tipografia. Ecco, se ci puoi raccontare un po' questo periodo.
Sì, quella è stata veramente un'esperienza molto molto interessante, anche perché no, pensate che addirittura all'epoca, dopo qualche anno di questo fenomeno, avevamo pensato addirittura, ma che è un progetto tra l'altro ancora in piedi, prima o poi cercheremo di metterlo fuori, di fare addirittura una mostra su questa cosa curiosa, una mostra con le copertine più importanti degli editori che c'erano, anche perché la stragrande maggioranza, ripeto, degli editori romani erano appunto, sono passati, hanno stampato adesso la nostra tipografia, anche soltanto passando, o addirittura nati con noi, hanno proseguito con noi. mi viene in mente tra i più importanti Fazzi e Minimal Fax. Fazzi proprio i primi libri, il primo libro proprio l'ha stampato con noi, ha continuato a stamparlo con noi, e anche Minimal Fax. Su Minimal Fax in particolare c'era un episodio molto carino. Vennero in tipografia un giorno un gruppo di studenti universitari che li mandò Marcello Baraghini, Marcello Baraghini l'inventore appunto dei mille lire, di stampa alternativa, e perché con Marcello Baraghini appunto c'eravamo, anche questo, scusa, racconto prima questo di episodio, certo, perché certo, è legato un po' a quell'altro, nel senso che Marcello un giorno venne in tipografia e guardando i fogli spesi di stampa, come sapete le pagine in tipografia vengono stampate su fogli molto grandi, certo, che poi vengono piegate ed assemblati, non è che si stampa una pagina per volta, e lui vedendo questo foglio grande, vedendolo poi piegato, dice ma questo è un libro, dice, praticamente in fondo può essere un libro, questo è lì venne l'idea del mille lire, abbiamo deciso sì, beh, potenzialmente quella era l'epoca che Marcello tra l'altro c'è stato pure adesso, voleva fare i libri regalandoli, fare i libri e li regalava, oppure diceva mi date quello che volete, no? E difatti adesso lo sta rifacendo, lo sta rivedendo, però all'epoca così, dice, però i librai non erano d'accordo, perché è chiaro il librario che gli fregava del bello libro come gratis non lo prendeva, diceva beh, allora lo mettiamo mille lire che era poco, e ci inventammo appunto questi mille lire insieme a Marcello, che era un'idea particolare che prese piede fino a un certo punto, fino a che Marcello andò da, mi pare era un classe all'epoca, a presentare il libro sulla felicità e gli esplose, e stampammo quasi un milione di copie, perché proprio esplose proprio quel fenomeno delle mille lire.
Ma infatti, però ti interrompo un attimo, Marcello ci ha raccontato una volta questo episodio della mille lire di Epicuro, legato anche a voi.
Esatto, sì, che lo realizziamo e appunto, però anche lì il business era molto scarso, purtroppo in questo l'editoria purtroppo deve fare cose, gli editori di solito sono quasi tutti fortemente idealisti, no, però devono fare i conti con i conti proprio, perché io mi ricordo sempre alle spalle, una volta andai alla sede delle Einaudi e alle spalle c'era una scritta che diceva, alle spalle del direttore che c'era lì, c'era una scritta che diceva per un editore il profitto è una necessità, non un obiettivo, cioè se uno pensa di fare i soldi si mette a fare tutto meno che l'editore, perché non conviene, cioè però è una necessità il profitto, perché altrimenti se non entrano i soldi poi non si possono stampare, non si possono fare libri, perciò e difatti anche mille lire, perché tutto sommato c'era comunque un grosso lavoro dietro, e però il risultato economico era purtroppo scarso, insomma, e difatti come fenomeno è decaduto anche quello, insomma. Tornando al discorso di Minimal Fax, Marcello appunto conobbe questi ragazzi che andarono da lui e lui gli consigliò di venire lì in tipografia, e si presentarono tutto questo gruppo di ragazzi, e la cosa curiosa è che parecchi di questi ragazzi sono poi diventati dei personaggi importanti dell'editoria. C'era per esempio Marco Cassini, che è diventato poi il fondatore dei Minimal Fax e adesso ha fondato anche la Zur. C'era Simone Caltabellota, che era l'editor, è diventato l'editor della Fazzi e l'ha fatto praticamente crescere e diventare importante, e adesso ha messo una sua casa editrice, Atlantide, molto carina, molto raffinata, che tra l'altro appunto stampa da noi. C'era Vincenzo Stuni, che anche lui è passato sia per Minimal Fax che per la Fazzi, e adesso è il direttore editoriale appunto di Ponte alle Grazie, cioè tutto, mi ricordo insomma qualcuno, però la stragrande maggioranza di loro, di questi 7-8 ragazzi che vennero, sono tutti poi dopo diventati dei personaggi importanti nell'editoria. Insomma, loro vennero in tipografia perché erano studenti universitari e volevano stamparsi un libretto con dei testi, delle poesie, appunto un libretto tipo mille lire, no? E lì fu la volta che conobbi Marco, appunto Marco Cassini, un'amicizia che tuttora si protrae in maniera fraterna praticamente, perché per me Marco è un fratello, insomma. Appunto, ecco, la cosa curiosa è che parecchi di questi ragazzi hanno vissuto quel giorno, un giorno in tipografia, e mi è rimasto impresso talmente tanto che poi dopo sono diventati tutti personaggi molto, molto legati all'editoria. E insieme a loro c'è stata la Vola, andare alla Biblioteca del Vascello, c'è stato Leo, e San alternativano equilibri, derive a Prodi, cioè tutte le più importanti, per me sono le più importanti perché sono quelle che avevano veramente qualcosa da dire, certo, di importante, e sono andate avanti e cresciuto con noi. Poi con il tempo purtroppo poi le strade si dividono per vari motivi, a volte motivi che le società edifici cambiano dei proprietari oppure vengono nuovi proprietari, allora cambiano le destinazioni della cosa, però è comunque rimasto un affetto, un'amicizia un po' con tutti, da Marco Cassini e Daniele Di Giordano del Minimum Fax a Vincenzo, appunto con Paolo Grazio, a Elito Fazzi della Fazzi, e con Daniela Di Sora della Voland, con tutti i personaggi che hanno vissuto con noi questa bella esperienza, insomma, ecco.
Ma ecco, invece, tornando un attimo alla carriera da editore, volevamo chiederti se c'è un titolo a cui sei particolarmente legato dopo tanti anni di attività.
Allora, questa è una domanda un po' così, perché non so se devo mettere da parte la modestia e dire che io sono coautore, tra l'altro, di un libro che è stranamente avuto un successo incredibile, che è Farsi un libro, che è un libro appunto che parla proprio del mio lavoro, e anche questo libro ha una storia curiosa che è interessante, nel senso che all'epoca stampavamo, ripeto, insieme a tanti altri, con la biblioteca del Vascello di Claudio Maria Messina, e lui, guardando il nostro catalogo dei garanti, allora dovete pensare che una volta nella tipografia, specialmente all'epoca del piombo, naturalmente, perché all'epoca del piombo uno aveva un certo numero di caratteri, e proprio per un problema non solo economico ma anche soltanto fisico di spazio era impossibile averne tantissimi di caratteri. Voi consideratevi che per i caratteri in mano, per ogni corpo di ogni tipo di carattere, cioè in Times, corpo 8 tondo, c'era una cassa con tutte le lettere, con un certo numero di A, un certo numero di B e così via, no? Nei cassetti proprio c'erano tutti questi pezzettini di piombo, e questo per ogni corpo e per ogni tipo. Poi c'era l'otto Times corsivo, l'otto Times nero, l'otto Times nero corsivo, pensate quello, e moltiplicatelo per tutti i corpi e moltiplicatelo per tutti i tipi di caratteri, perciò ne aveva, che so, in media una ventina di caratteri, di tipi di carattere, no? Di famiglie di caratteri, una tipografia, e per farvi vedere al cliente potenziale veniva fatto di solito un catalogo dei caratteri. E questo è rimasto anche ai primi anni della fotocomposizione, perché anche i primi anni della fotocomposizione, cioè la fotocomposizione vuol dire che prima non si componeva più in piombo con la linotipo a mano, ma si facevano appunto delle strisciate di carta o di pellicola dove appunto veniva impresso il carattere, cioè si era passati dalla tridimensionalità del piombo alla bidimensionalità della carta. Però le prime macchine fotocompositrici che fotocomponevano erano comunque, i caratteri costavano comunque tanto e era complicato tenerli in magazzino, erano delle strisciate, e di conseguenza anche in quel caso non ce ne aveva tanti. E è stato un periodo abbastanza breve questo, no? Perché per esempio il periodo della composizione a mano appunto è durato fino a metà 800 dall'invenzione di Gutenberg, circa 100-150 anni è durata la linotype, e una decina d'anni è durata la prima fase della fotocomposizione, per passare poi al desktop publishing, la composizione come la intendiamo adesso, certo, con i personal computer, con il Mac, con queste cose qua. Perciò è stato velocissimo il passaggio, però in quell'arco di quei pochi anni in cui cominciò a nascere la fotocomposizione era necessario fare il catalogo dei caratteri. Allora, torno al discorso di prima, vedendo il nostro catalogo dei caratteri, io l'avevo fatto proprio perché, ripeto, non so se si capisce, ma il mio lavoro mi piace moltissimo, e avevo fatto una premessa a questo catalogo dei caratteri, e una premessa per aiutare il committente potenziale che veniva in tipografia, per aiutarlo ad avere una serie di regole sia sul tipo di carattere, sulla carta, sulla composizione, sui tipi di spazio, stampa, diciamo una specie di mini guida per aiutare chi per la prima volta si affacciava in tipografia e voleva realizzare uno stampato, un libro, avesse una linea guida molto sintetica e molto conciso, insomma, fatto proprio sul campo. E Claudio Messina se ne entusiasmò così tanto che disse: beh, di questo facciamo un libro. E allora, insieme a Marcello Baraghini, che era lui all'epoca che coordinava un po' queste cose, e insieme ad un paio di amici, abbiamo buttato giù questo progetto e è venuto fuori un libro in cui c'è una prima parte che è di Angelo Bandinelli, un esperto appunto, un bibliomane, un esperto di libri ed editoria, Giovanni Lussu, che è credo che sia il grafico più esperto di caratteri che c'è in Italia e forse anche nel mondo, è un grossissimo esperto della storia del carattere, e poi la parte mia che è il diario di lavoro in cui parla appunto dello stampato del titolo, il libro lo chiamammo Faccio il libro, erano gli anni 90, inizio anni 90 che lo facemmo, e tuttora è un libro molto richiesto perché stranamente c'ebbe un successo incredibile, forse perché era molto sintetico, le informazioni erano molto concise, però c'ebbe un successo incredibile, è un libro in cui sono molto legato, nel senso è l'unico libro che ho scritto, non scriviamo, sto scrivendo la mia biografia, però quella è un'altra cosa, è un libro che sono molto legato, e quello e con quello inaugurammo tra l'altro una collana insieme a Stampa Alternativa che si chiamava Graffiti, perché all'epoca la nostra tipografia si chiamava Graffiti, in cui parlavamo appunto del mondo della grafica, del mondo del carattere, delle cose, sono usciti poi diversi altri titoli di quella collana, Segni e Simboli, Storia della tipografia, insomma altri titoli importanti. Però ecco, diciamo che come il libro in particolare di questo sono molto legato a questo libro proprio come affetto. Per i libri invece fatti presso di noi, per proprio dei creati da noi, c'è un libro molto particolare che a parte è inutile che lo dico, ma questo ve lo diranno tutti gli editori, noi facciamo tutti i libri belli, non ce n'è uno che sono tutti belli, ma ce n'è uno molto particolare, anche questo c'ha una storiella che vi racconto brevemente, no? E ero ancora studente, mi ricordo, stavo in tipografia, ero ancora studente, e mi capitarono tra le mani le bozze di un libro di un amico di mio padre, che era Gigi Fazzi. Gigi Fazzi era un ristoratore che aveva un ristorante a Via Lucullo, già il nome già per senso, che è una strada vicino via Veneto, e lui aveva questo ristorante, tra l'altro all'epoca della Dolce Vita, era frequentato da tutti gli attori, personaggi importanti, era uno dei ristoranti più rinomati all'epoca di Roma ad alto livello, insomma, e Gigi Fazzi era appunto un amico di mio padre, anche se era da Fazio, gliel'abbiamo perdonato questa, e lui gli dette a mio padre questo libro scritto tutto in romanesco, di ricette però fatte come fatte in modo particolare, come a modo della scrittura appunto dell'Artusi e dell'Aretino più che altro, che in pratica la ricetta è preceduta da una situazione di vita romana, una situazione di alcuni personaggi, è un libro da leggere più che un libro di ricette, e però ci sono tutta una serie di ricette romane così. Il libro mi entusiasmò molto il libro, appunto che presi le bozze e le portai a casa a mia madre e poi dopo a mia moglie, e io sono cresciuto praticamente con questi piatti, con queste ricette, perché erano tutte molto interessanti e particolari, caratteristiche della romanità. Però il libro poi non lo stampammo, no? E non mi ricordo che cosa accadde, non lo facemmo più. Circa 20 anni dopo, anzi pure 30, perché questo lavoro l'abbiamo fatto intorno sempre al 90-95, io invece vi parlo degli anni 60 prima, e scoprì questo libro a casa di un amico, per combinazione lo tirai fuori e vedi questo libro che era lo stesso identico che avevamo composto noi, preparato noi, però non l'avevamo più stampato, però era lo stesso identico libro. Mi presi la copia, provai a cercare gli eredi, so che c'era una figlia ma non siamo riusciti a contattarla per chiedere gli diritti, allora decidemmo comunque di fare questa copia anastatica di questo libro. Tra l'altro c'erano delle immagini molto belle a colori che erano fatte dal signore che ha creato poi la manifestazione dei 100 pittori a Via Margutta, uh-huh. E perciò c'era tutta una storia dietro a questo libro. E lo tiriamo fuori, non è un grande successo di vendita, però ancora lo vendiamo. La cosa curiosa di questo libro è che, come sapete, nell'immaginario collettivo, come si dice, il libro è un po' una cosa, un oggetto così, che uno sembra che non lo deve pagare, che lo vuole regalare, infatti spesso chi c'era l'antipografia e non regali questo, non dai questo, nessuno pensa di pagato. No? E in combinazione, questo libro è l'unico libro che me l'hanno chiesto tutti, ma per tutto intendo da quello delle pulizie al direttore di banca, dal corriere che veniva, tutti vedevano questo libro, era l'unico libro che tutti quanti volevano, naturalmente esclusivamente gratis, sì, però tra l'altro la conferma me la dà pure una cosa che è successa proprio qualche pochissimi mesi fa. Cioè, questo è un libro che abbiamo da ripeto dagli anni 90, perciò sono 30 anni che abbiamo in catalogo questo libro, e parlando appunto con mi ha telefonato appositamente la nostra promotrice di Roma, sapete come funziona l'editoria, no? Ci sono i promotori che vanno in giro per le librerie a proporre i vari testi, no? Magari fossero un sacco di anni, la promotrice è rimasta sempre la stessa, però per combinazione dopo un sacco di anni alla fine l'aveva letto questo libro e mi ha telefonato entusiasta pure lei, la nostra promotrice, mi ha detto, ma questo libro è così, ma bisogna farlo sapere, fanno sapere, durante la scheda, che è un libro così. Ed è un libro veramente particolare, interessante, anche perché è un libro strano, un libro che non è un romanzo, ma c'è dentro tutta una storia romanzata. Non è un libro di ricette, ma ci sono dentro delle ricette particolari. Non è un libro di storia, ma è un libro che spiega appunto come sono nati i cappelletti, come sono nate alcune cose. Non è un libro appunto di cucina, di prodotti culinari, ma spiega che sono e come sono le vongole veraci, spiega che il brodo, come va fatto il brodo con la carne da usare per il brodo, e spiega il Dima, mi ha dato una frustata ai miei ricordi giovanili, perché mia madre mi diceva sempre, quando me mandava a comprare la carne da brodo, fateci da un pezzo d'osso, invece lì c'è scritto che l'osso gli dà colore, ma non gli dà sapore per niente al brodo. Perciò insomma, ecco, tutte notizie così che sono messe nel libro, che lo rendono un prodotto veramente particolare, che è un po' dai soliti prodotti, e ripeto, è un libro che tra le persone che l'hanno visto ha avuto molto successo. Tra l'altro, su questo libro facemmo pure una cena con il costo della cena, mettemmo pure il libro presso un nostro amico ai Castelli, dove invitammo 5 chef importanti a cucinare i piatti appunto del libro. Fu un successo strepitoso, okay. Un sacco di gente parecchia l'abbiamo dovuta pure mandare via, però per dire che era un argomento, poi come sapete la cucina è quella che va più di tutto.
Beh, insomma, sì. Perciò,
ecco, insomma, diciamo che i due libri, ecco, che sono affusato particolarmente sono questi. Fermo restando, voglio far torto a nessuno dei nostri autori, certo. Sono tutti molto belli, insomma.
Lo sappiamo che è una domanda complicata, si rischia sempre di far torto a qualcuno, però
esatto.
E una domanda un minimo più articolata, cioè, vista questa lunga esperienza nel mondo dei libri, dell'editoria, quali cambiamenti hai avuto modo di notare in questo mondo e soprattutto quali cambiamenti pensi che sarebbero utili anche alla luce di questa crisi attuale?
Allora, io ho vissuto sulla pelle il grossissimo cambiamento che c'è stato appunto nel mondo dell'editoria sotto il profilo tecnico, diciamo. Come vi dicevo prima, una volta il libro veniva creato completamente in tipografia, veniva composto, digitato sulla Linotype in tipografia, veniva e venivano corrette le bozze, c'era il correttore di box, veniva impaginato, era tutto il percorso, veniva fatto tutto dentro, perciò nella filiera interna uno aveva il controllo di tutto. Mm-hmm. Uno dei grossi problemi dell'avvento del desktop publishing è invece proprio questo, che essendo molto frazionato e non avendo più il controllo, c'è il rischio di un scadimento enorme della qualità, e difatti questo si vede in molti casi.
Certo.
Basta che guardate a volte i manifesti per strada, qualche volta guardate gli errori che ci stanno sotto il profilo dell'editing tecnico, dico, le accentature sbagliate. Una volta il testo veniva digitato dal linotipista, dalla Linotype, che era una macchina in cui uno componeva, digitava riga per riga tutte le righe di piombo. Il linotipista era una persona con una responsabilità abbastanza importante, e lui ne era cosciente. Perché? Perché digitava il testo cercando di fare meno errori possibili, perché per correggere un errore sulla riga del linotipista bisognava rifare tutta la riga.
Certo.
Non fare soltanto quella parola, se mancava una virgola o c'era una lettera sbagliata, bisognava ricomporre tutta la riga. Ricomponendo tutta la riga c'era il rischio di fare nuovi errori, perciò era un lavoro in cui bisognava essere molto attento. E tra l'altro all'epoca l'editing si vedeva pochissimo, specialmente sui libri, sui giornali no, perché i giornali erano i giornalisti che ormai lo sapevano, ma sui libri normalmente l'editing, a parte le grosse case editrici, ma le piccole non lo facevano proprio, portavano il lavoro in tipografia, era il linotipista che di fatto faceva un editing perlomeno formale, non tanto l'editing sui contenuti, certo, intanto, ma quello formale della punteggiatura, messa in un certo modo, delle accentature, stava attento a non utilizzare la stessa parola in due modi diversi. Mi viene in mente obiettivi, che se lo scrive in tutti e due i modi, ma lui curava che fosse scritto sempre o con una o con due B soltanto. Insomma, era comunque un filtro per avere poi dopo una pagina importante, perché c'era la coscienza del fatto che componendo una pagina, che era molto più complicato di oggi comporre una pagina, perché una volta fatto il Linotype era l'impaginatore che le metteva insieme, cioè ci voleva molto più tempo per farla, e di conseguenza l'attenzione era molto maggiore a oggi.
Certo.
al prodotto che si faceva, perché c'era la responsabilità proprio insita nei tipografi, nei compositori, nei linotipisti, insita, che sapevano che quella parola che scrivevano andava poi riprodotta in 100, 1000, 10.000, 100.000 copie, e di conseguenza erano perfettamente coscienti che quello che stavano preparando doveva essere il più perfetto possibile, doveva essere. A questo mi viene in mente, a questo proposito, un altro episodio di quando ero ragazzo e cominciai proprio fisicamente a lavorare, anche continuando a studiare, ma lavoravo proprio. Avevamo un proto, il proto era il direttore della tipografia della parte composizione, e era molto nervoso, eccitabile, era sempre incazzato, arrabbiato, e una volta in un testo, non mi ricordo praticamente qual era la parola, ma siccome non mi filava il testo cambiai la parola e la scrissi in un altro modo, adesso non mi ricordo, no? Però, e lui venne lì e si incazzò come una bestia e disse: posso dire una volgarità?
Certo.
Che c'è scritto cazzo, c'è scritto cazzo? No, mi disse, se tu vedi scritto cazzo, devi scrivere cazzo. Se no, dico vabbè. La volta successiva invece un errore madornale non lo corressi, e se cavolta la parte opposta, se scrivi cazzo, devi scrivere cazzo. No, dicevamo appunto, ecco, il problema era quello, come dicevo, che il rischio grosso che si è creato è che la facilità di poter produrre un prodotto editoriale, un oggetto da destinare alla stampa, fatto però da persone che non avendo know-how sufficiente, non avendo fatto dei corsi appositi, così tirano fuori dei prodotti purtroppo scadenti. Voi considerate, mi ero dimenticato di dirlo, che farsi un libro, il libro che appunto che ho scritto insieme a questi amici, mm-hmm. nacque oltre all'idea e nacque proprio perché all'idea di Claudio Messina, che come l'ha visto ha detto facciamo un libro, nacque proprio dall'esigenza di fornire uno strumento alle persone che cominciavano a portare in tipografia i dischetti fatti da loro a casa, addirittura col Commodore 64, con i primi personal che cominciavano a girare, e non vi posso dire che cosa veniva, delle cose abominevoli. E siccome nell'immaginario, come sapete, nei libri e negli stampati bisogna mettere il nome della tipografia, nell'immaginario era ancora il periodo in cui quasi tutti pensavano che le cose fossero fatte tutte in tipografia, noi a volte ci rifiutavamo addirittura di stampare certe cose, perché se poi il nome veniva fuori il nome nostro e sembrava che quelle cose abominevoli le avevamo immaginate, composte, sistemate noi. E questo libro nacque un po' sotto quell'ottica di poter dare uno strumento per poter aiutare a creare un prodotto perlomeno accettabile, non dico perfetto, ma perlomeno accettabile. E perciò ecco, uno dei rischi è quello. Adesso specialmente le case editrici più importanti e le case editrici molto attente, i prodotti sono molto buoni, sono molto attenti alla qualità e effettivamente questo rischio c'è soltanto in alcuni casi, soltanto specialmente nel mondo della pubblicità, però ecco, l'unica variante che ho visto, io ripeto, l'ho vissuta sulla pelle, perché nel momento in cui ero diventato un espertissimo nel campo della tipografia, intorno ai 25, 26, 27 anni, avevo fatto addirittura una tesi proprio sulla composizione, a quel punto si è stravolto tutto quanto, nel senso che le tecniche di composizione sono state tutte stravolte. Naturalmente le basi erano importanti, erano le stesse, però si sono stravolte tutte quante. E è il settore che più si è rivoluzionato nel mondo della comunicazione stampata, perché la stampa tutto sommato è rimasta un po', sì, è molto più moderna, tutto elettronico così, ma è rimasta un po' come ai tempi di Gutenberg, cioè il foglio passa, viene sporcato, l'inchiostro con i grafismi, però diciamo che la tecnica è proprio quella. Quello che ha rivoluzionato completamente è stata la parte preparazione, la composizione, che si è proprio completamente, le immagini, l'acquisizione delle immagini. Voi pensate che noi poco prima, che proprio pochissimi anni prima che uscirono gli scannerini, quelli da tavolo, quelli che costano dei soldi e fanno lo stesso lavoro, una volta lo scanner era un oggetto enorme e noi lo pagammo veramente una montagna di soldi, mi pare quasi un miliardo dell'epoca, insomma, di lire dell'epoca, e pochi anni dopo l'abbiamo dovuto buttare letteralmente, perché sono poi uscite, cioè la tecnologia in questo campo è andata avanti in una maniera impressionante, la velocità con cui si è trasformato il mondo della preparazione dei testi, la preparazione degli impianti per la stampa, e questo diciamo è stato il settore più importante. Per quanto riguarda in particolare l'editoria, è chiaro che questo ha facilitato molto la produzione di un libro, perché adesso impaginare un libro veramente non ci vuole niente, con un paio di giorni si impagina contro il mese che ci voleva una volta, con il piombo e tutto. I sistemi stessi di stampa sono diventati molto più facili e fruibili. Noi pensiamo che potenzialmente uno libro se lo può stampare pure in casa con una stampantina, tranquillamente, poi le porta una legatoria, lo fa rilegare. Ci sono dei servizi adesso di stampa di print and demand che ti fanno anche una copia o due copie, così a costi veramente ridicoli, cosa che qualche anno fa era impensabile. Perciò diciamo, sotto quel profilo ha aiutato molto la produzione. La mia preoccupazione appunto continua a essere sempre soltanto quella della qualità, perché la mia generazione e tutti quelli che hanno vissuto la tipografia, ripeto e lo ripeterò all'infinito, ci avevano ben permeata la responsabilità del fatto di tirare fuori un prodotto che poi dopo andava andava distribuito, andava in diverse copie e c'era la responsabilità di avere un prodotto di altissima qualità fatto sotto il profilo tecnico e poi naturalmente anche i contenuti. Io mi ricordo una volta feci un corso per una delle macchine nuove che uscivano di fotocomposizione sempre ad Albori e l'istruttrice, che era una signorina deliziosa che conosceva molto bene la macchina ma non aveva una grandissima esperienza proprio di composizione, intese sulle regole di composizione, alle mie eccezioni su alcune cose, vabbè, ma chi se ne accorge? E anche io lì le ho contestate, dico, non è il problema di accorgersi, lei se vede un quadro di Picasso, vede appunto Guernica di Picasso, lo vede che è bello, le dà emozioni. Non si sa perché, però perché è fatto bene. Se lei vede un libro se lei lo prende in mano, lo soglia, riesce a capire se è un prodotto fatto bene, ma anche se non se ne rende conto. Perciò è quella la differenza di fare una cosa fatta bene e una fatta male, insomma. Perciò ecco, la mia preoccupazione è un po' quella, che questa facilità di produzione porti a uno scadimento del prodotto libro in quanto tale, perché naturalmente una cosa del genere poi è deleteria per tutti, perché la gente poi dopo non si abitua più ad avere il libro come un bel oggetto da tenere da leggere, non solo, ma da tenere come una cosa quasi di affetto, tenerlo in libreria, perché certo, un libro è da delle emozioni che non credo che le book riesca mai a darle, insomma. Al di là della retorica, il profumo della carta, così, ma è proprio un problema di emozione. Io mi ricordo che Umberto Eco disse: io ho tantissimi libri a casa e probabilmente non li ho letti tutti, ma di ognuno so che cos'è e di che parla, insomma, no? Perché magari un giorno lo so, un giorno leggi la quarta, un giorno è, oppure il libro stesso che per magia ti trasmette delle cose, però conosco tutti i miei libri, cioè questo, ecco, il libro questo dà, credo, insomma. Perciò, e sul futuro, che ne so, ragazzi, nel senso che noi stiamo vivendo un momento letteralmente drammatico, nel senso che questi ultimi 2 mesi già si vendeva poco, questi ultimi 2 mesi non si è venduto nulla. Bisognerà cambiare qualcosa, sicuramente sì, bisognerà cambiare un po' di filosofia di produzione, di vendita, di distribuzione, non lo so neanche io. È certo che la libreria oggi come oggi soffre molto, non la libreria intesa come la libreria di una volta, perché i costi sono quelli che sono e non riesce a tenere dietro, però resta comunque il nostro punto vendita fondamentale, anche se Amazon sta crescendo molto, purtroppo, diciamo, anche sì, se onestamente a noi ci vende bene, però purtroppo è un dato di fatto, il libraio che consiglia così è sempre comunque il veicolo maggiore della libreria, però noi andiamo avanti, ripeto, non con l'obiettivo di diventare ricchi, perché ormai non c'è speranza, perché per far quello avremmo dovuto fare altre cose, però insomma ci piace ancora andare in giro, andare, che so, nei posti o parlare con qualcuno, e quando dici a qualcuno che fai l'editore, lui subito tira fuori dal cassetto: ah, io farei questa cosa.
Figuriamoci.
Farei questa cosa, guarda un po' se ci piace. Però ecco, è vivere la vita di tutti, degli autori, è veramente un mestiere impagabile, insomma, non credo che ce ne sia uno migliore. Il fatto di quando arrivano i manoscritti, di leggere queste impressioni e di vivere la vita degli altri in questo modo, insomma, giorno per giorno, con i loro testi, i loro libri.
Davvero,
e ogni volta che esce un libro nuovo è naturalmente un figlio. Voi considerate che noi in casa facciamo tutto, dall'editing alla composizione, all'impaginazione, alla creazione della copertina, alla stampa, perciò veramente è un figlio ogni volta, insomma.
Ecco, ora, se la domanda di prima l'hai definita complessa, ora te ne facciamo un'altra che forse è peggio, nel senso, da editore e da tipografo, che cos'è per te la lettura?
La lettura, beh, l'ho detto già un po' prima, la lettura, io personalmente a livello personale, la lettura mi consente veramente di entrare in un altro mondo, di mettermi in una condizione, in un altro parallelo, proprio in un'altra dimensione, nel senso mio strano proprio, e specialmente in questi momenti, ma un po' in tutti gli anni, perché se torno indietro nel tempo tutti gli anni sono stati più o meno difficili, anche quando sembrava che le cose potevano andare bene, quando sembrava che stavamo bene, che eravamo ricchi, probabilmente sì, c'erano probabilmente un po' più di soldi, c'erano un po' più di soldi, però comunque sia le preoccupazioni ci sono sempre state. Tra l'altro con la nostra tradizione, noi abbiamo una tradizione di oltre che umanistica, ma proprio fortemente radicata al contatto con le persone, per persone intendo i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, uh-huh. Che sono tutti amici, o non voglio far cadere una lista di sono tutti figli, tutti no, però sono veramente persone che collaborano con noi oltre che dipendenti, e questo lo è sempre stato, e di conseguenza questo ha portato sicuramente delle cose positive, ma anche delle cose negative. Purtroppo non sempre è facile coniugare il fatto del comportarsi in modo amichevole con il fatto di mandare avanti un'azienda, non sempre è facile coniugare queste due cose. Allora ci sono stati tempi anche molto difficili sotto quel profilo, però ripeto, malgrado questo, la lettura riesce a portarmi fuori proprio da tutti quanti i problemi. Quando, come comincio a leggere un libro, e quando lo finisco sono dispiaciuto perché ripiombo nella quotidianità, ecco, per me fa questo effetto, e credo che sia un effetto che fa un po' a tutti quanti.
Sì,
io tra l'altro, dovendo leggere per mestiere, quando leggo i testi che ci arrivano, non li leggo solo io naturalmente, ma alcuni toccano anche a me, e c'è questa emozione di capire, a volte di trovare veramente il prodotto molto bello, di trovare e quella è sempre un'emozione, perché normalmente, onestamente, l'80% delle cose sono proprio abominevoli, no? Si scrivono tutti, ma quando trovi quel libro che vedi che ti scorre e non vedi l'ora di vedere come va a finire, di vedere come si sviluppa, di avere il piacere di come è scritto, di come è veramente un'emozione enorme, no? E è quello per me la lettura, ricevere emozioni, ricevere qualcosa che nessun altro media dà. La lettura mi porta subito, la fantasia mi porta subito, mi fa vedere le cose, me le fa vedere, me le fa sentire, me le fa odorare, e questo non me lo dà nessuno, non me lo dà il cinema, malgrado mi piace molto, non me lo dà la televisione, non me lo dà nulla, tantomeno internet, che è diventata una droga incredibile. Invece la lettura, uno si mette là e è consapevole che si immerge in qualcosa che non ha, e che a cui non, il mondo fuori non è consentito di entrare. È tipico che ho letto da qualche parte che normalmente l'ebook è difficilissimo che uno lo finisce di leggere, così ho letto, perlomeno non lo so, perché io non li leggo gli ebook, li produciamo ma non li leggo. Invece il libro uno è portato a finirlo, invece l'ebook forse per un motivo, chi lo sa, però non sempre finiscono di leggerlo, insomma, che si mette a leggere un ebook. Perciò questo vuol dire che il libro in quanto tale, la lettura, un libro in particolare, la lettura in generale, ma un libro in particolare è comunque un'esperienza, un'emozione che non credo ne sia stata inventata un'altra, insomma, chi ha inventato questo mondo, che non so chi sia stato, però una delle poche cose belle che ha fatto, oltre alla natura delle cose, credo sia il libro. Tra l'altro il libro è un oggetto che, se ci pensiamo bene, ha resistito praticamente anni e anni.
Sì, a tutto, no? Poi.
Secoli, ha resistito a tutto, perciò vuol dire che è il prodotto perfetto. No? Oltre al fatto che non servono le batterie, non serve...
Esatto.
Perciò...
Ora per concludere l'ultima domanda, che è anche una richiesta allo stesso tempo, se ci puoi dare tre consigli di lettura.
tre consigli di lettura. Beh, uno sicuramente uno dei nostri,
certo.
Dei nostri, che è un libro molto bello, molto come posso dire, tratta un argomento di attualità e scritto in maniera raffinata. L'autrice Titti Marroni, che era responsabile della cultura del Mattino di Napoli, uh-huh. E il libro si chiama La donna capovolta, uh-huh. È un libro molto carino, molto interessante, scritto molto bene da una persona molto raffinata. Per quanto riguarda gli altri libri, gli altri casi editrici usciti recentemente, c'è Sete della Notomb, che è uscito da poco, uh-huh. È un libro veramente molto carino e affronta un argomento particolare, quello di Gesù, con una delle cose che chiede sulla croce è appunto: datemi acqua, datemi da bere. E allora questa riflessione sulla sete che accompagna tutto il libro è veramente molto molto carina, è un'idea molto carina. Poi lei scrive in una maniera molto deliziosa. E poi un altro consiglio di lettura, appunto, per quanto riguarda la nostra produzione, ce n'è anche un altro che è uscito recentemente. Questo è un libro che l'avevamo preparato per uscire adesso a marzo, uh-huh. E purtroppo non l'abbiamo tirato fuori per due ragioni: il primo perché le librerie erano chiuse, il secondo perché tratta un argomento un po' particolare, nel senso che tratta del suicidio. Praticamente il libro si chiama L'ultima pagina, uh-huh. E è la storia di tutta una serie di scrittori, da Majakovskij a Foster Wallace, insomma tutta Virginia Woolf, tutta una serie di scrittori che si sono suicidati, sono tutte piccole biografie. Il libro è scritto molto bene da Susanna Schimperna, che è un personaggio televisivo ma è un'attrice molto in gamba, e il libro è molto carino, molto divertente, scritto bene anche quello. Però certo, un consiglio che deve essere tempi, parlare di suicidio in cui tutti stanno un po' a tenore, diciamo, non è molto, molto adatto, però il libro è molto bello, molto carino. Ecco.
Roberto, noi ti ringraziamo tanto per il tempo che ci hai dedicato e magari ci conosceremo di persona in qualche modo quando questa situazione
molto volentieri, molto volentieri.
Bene, grazie ancora Roberto.
D'accordo, a te.
Ciao, grazie.
Ciao.
Benissimo, quindi grazie ancora a Roberto Iacobelli per aver chiacchierato con noi, grazie mille a tutte e a tutti voi che ci avete ascoltato, e ci diamo appuntamento al prossimo podcast.